permetti anche di pregare e di preparare il cuore perché la parola possa scendere in profondità. Il Salmo 62 che ci aiuta questa sera a metterci in questa disposizione d'animo, di ascolto, ha un tema fondamentale, è il tema della fiducia in Dio. E le prime parole, il primo versetto ci introducono proprio molto bene in questo atteggiamento del cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia, che suggerisce anche un po' l'esperienza di chi prega come un'esperienza molto profonda, potremmo dire dell'esclusività di questa fiducia. Io ho cercato, ho sperimentato, ma solo in Dio ho trovato davvero il mio punto d'appoggio, la mia fiducia. Questo salmo è diviso in due parti. La prima, appunto, è come se quest'uomo, pregando, dicesse davanti a Dio, dicesse a se stesso proprio questo: Lui solo è mia roccia, mia salvezza, mia difesa. E poi nella seconda parte è come se questa esperienza un po' si dilatasse, non fosse solo un'esperienza personale, interiore, ma fosse un po' un invito. Dal versetto 9 in avanti si dice appunto: confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore, come se davvero colui che prega volesse anche un po' coinvolgere gli altri fratelli, il popolo. Soprattutto questo confidare solo in Dio vuol dire anche riconoscere tutto ciò in cui non è possibile confidare, non ha senso confidare. Non confidate nella violenza, nella rapina, alla ricchezza, non attaccate il cuore. Ecco il tentativo di chi appunto ha cercato altrove la propria fiducia, la propria forza, il proprio punto d'appoggio. Ecco, mi sembra che in questi due passaggi l'esperienza appunto della fiducia in Dio e il desiderio di dirlo anche ad altri, c'è un po' il tema su cui questa sera mediteremo. Il tema di chi fa esperienza di Dio nella sequela di Gesù e poi desidera anche trasmetterlo ad altri nell'esperienza dell'annuncio, dell'annuncio missionario. Lo preghiamo insieme, alterniamo voci maschili e voci femminili e poi concluderemo con il Gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voci maschili.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza.
Thank you. appartiene a Dio.
Bene, ci sono alcuni brani della scrittura, del Vangelo, che nella tradizione della Chiesa, nell'esperienza spirituale cristiana, sono stati particolarmente importanti, particolarmente significativi. E tra essi il brano che affrontiamo questa sera è certamente un testo particolarmente importante e significativo, che ha concorso più di tanti altri con il suo parallelo di Matteo 10 a rinnovare la missione della Chiesa. Quando nel XIII secolo, San Francesco nel XII secolo, San Francesco d'Assisi inizia con i suoi frati la predicazione all'apostolica, come verrà chiamata, trasforma, potremmo dire, quello che era il riferimento del monachesimo al brano di Atti 2 della comunità di Gerusalemme in un nuovo riferimento, il riferimento a Luca 10, a Matteo 10, a predicare all'apostolica. Quando in un altro momento particolarmente significativo, nel XVI secolo, Sant'Ignazio di Loyola vive anche lì un cambiamento consistente, no? del tempo, la scoperta dell'America, nuovi orizzonti che si aprono, presenta anche lui questo Vangelo di missione, questo riferimento evangelico come punto di forza della missione del predicare apostolico che si radica in questo Vangelo. Ecco, questo vuol dire che allora la Chiesa è stata scritta in alcuni suoi passaggi fondamentali su questo stile di missione. Che un testo come questo ha una profonda radice carismatica, una grande ricchezza carismatica nel capire che cos'è la missione della Chiesa. E allora la costiamo in questo modo, sapendo bene anche dove è collocato questo brano. Io non torno su quello che avranno già spiegato Don Marco e Don Bernardo la settimana scorsa, ma vi avranno detto, no, la svolta che c'è stata in 951, no? Ecco, da questi primi 9 capitoli Gesù raduna questa comunità galilaica attorno al proprio volto. 951 indurì il volto verso Gerusalemme. Inizia una svolta l'andare verso Gerusalemme. A questo corrisponde però un nuovo slancio missionario di tutti i 72 discepoli. Al capitolo 9, 12 discepoli, qui 72 discepoli, quasi a dire tutta la Chiesa è missionaria. Tutto il popolo di Dio è chiamato alla missione verso i fratelli, non è compito solo dei preti, no? Ecco, e quindi cerchiamo di cogliere un po' queste caratteristiche del brano.
Ora, dopo queste cose, designò il Signore altri 72 e li inviò a due davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove stava lui stesso per venire. Ora diceva loro: la messe è molta, ma gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della messe che stani operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi invio come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo il viaggio. Ora, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. E se là c'è un figlio di pace, riposerà su di lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che c'è da loro. L'operaio, infatti, è degno della propria ricompensa. Non trasferitevi di casa in casa. E in qualunque città entriate e vi accolgano, mangiate ciò che vi sarà posto davanti. Prendete cura degli infermi in essa e dite loro: è giunto su di voi il regno di Dio. e in qualunque città entriate e non vi accolgano, usciti nelle sue piazze e dite: anche la polvere che dalla nostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi ve la scuotiamo. Tuttavia sappiate questo: è giunto il regno di Dio. Vi dico che per Sodoma in quel giorno sarà più sopportabile che per quella città. Ora, dopo queste cose, designò il Signore altri 72 e li inviò a due davanti al suo volto in ogni città e luogo dove stava lui stesso per venire.
Dopo queste cose, dopo questi fatti, la missione del discepolo, quindi di ogni discepolo e quindi anche di ciascuno di noi, si colloca sempre dopo questi fatti, dopo queste cose, dopo questi avvenimenti. Dopo quegli avvenimenti abbiamo detto che hanno fatto sì che il Signore Gesù riuscisse a radunare attorno a sé, attorno al suo volto, una comunità galilaica. Sappiamo che il movimento messo in moto da Gesù è una comunità galilaica che si è radunata attorno alla singolarità di questo rabbi. La caratteristica di singolarità di questo rabbi è molto importante. Quindi sono stati attratti dal suo modo singolare di parlare, dal suo compiere i miracoli, dalla singolarità con cui parla e sta con i peccatori, perdona i peccatori. Quante cose hanno attratto di questo rabbi? Hanno fatto sì che si creasse attorno a lui. Ed è dopo questo incontro che ha inizio la missione. Dopo però dicevamo che c'è stata la svolta, la scelta di seguire Gesù verso Gerusalemme. E allora, e questo è il primo punto importante, potremmo dire così: non esiste missione per il cristiano, quindi per ciascuno di noi, se non c'è stato un incontro. Vedete, al massimo ci può essere del proselitismo, no? Ma la missione vera per il cristiano inizia quando c'è stato un incontro. Anzi, a me sembra, invecchiando sempre di più, che il modo con il quale il Signore ci ha incontrato, cioè i passi che noi abbiamo sperimentato nella nostra storia per incontrare il Signore, diventano fondamentali nel nostro trasmettere a un altro questo messaggio di Gesù. Per cui un cristiano che vuole essere anche capace di missione è un cristiano che innanzitutto conosce molto bene il proprio cammino con Gesù. È un buon conoscitore dei suoi passi con Gesù, di quello che lo ha portato al Signore. Ma c'è un secondo elemento che ci dice questo brano: la missione inizia dopo che abbiamo scelto di seguire Gesù che va verso Gerusalemme, e quindi abbiamo smesso di andare a Babilonia. Voi sapete che ci sono due città, la tradizione ci dice, già a partire da Sant'Agostino, nel De Civitate Dei, ci dice che ci sono due città che il cuore dell'uomo può seguire: la città di Gerusalemme, che è la città dell'amore di Dio e dei fratelli fino alla perdita di sé, e la città di Babilonia, che è la città dell'amore di sé fino al disprezzo di Dio e dei fratelli. Nel cuore dell'uomo si combattono costantemente queste due città, e ci dice il Signore in questo brano che la missione vera avviene quando noi abbiamo ormai con Gesù optato decisamente per andare a Gerusalemme. Non avviene prima, abbiamo fatto una scelta interiore. Ma ancora, vedete, 72, perché designa 72? Ai tempi, no? Pensavano in Israele, si pensava che 72 fossero le nazioni della terra, no? Ecco, quindi cosa significa designarne 72? Poi nella Vulgata c'è 70, comunque, ecco. Significa che la missione cristiana è sempre una missione universale. Il cuore del cristiano non può essere un cuore ristretto al proprio gruppetto, ai propri adepti, ai propri amici. No, la missione cristiana è una missione che si dilata agli estremi confini della terra e agli estremi confini del cuore umano. Forse vedete, a nessuno di noi capiterà di dover andare in Papuasia o in Giappone a fare la missione, non credo, ecco, può capitare magari che ci manchi. Però, ecco, probabilmente non è questa la missione, no, che abbiamo noi di andare agli estremi confini, però probabilmente a tanti di noi può capitare di andare fino agli estremi confini del cuore umano. Io ad esempio, quando vengono a suonare chi è un po' pazzerello, no? Dice, ti chiede, no? Ecco. Oppure chi è fuori, no, dal... Quante volte magari anche incontriamo, so, persone totalmente distanti dalla fede, totalmente distanti da un cammino. Ecco, la missione cristiana va fino agli estremi confini del cuore umano. Ho già raccontato altre volte di quella bellissima icona ortodossa, che della resurrezione, quindi non mi dilungo, ma mentre nella resurrezione cristiana voi sapete che Cristo esce dall'avello, no? Con la bandiera e va verso l'alto, nella resurrezione ortodossa Cristo, spaccando le porte degli inferi, scende fino agli inferi, allunga le mani e tira su Davide, Adamo e tutti, no? Che, ecco, in fondo la missione cristiana, seguendo quella del suo maestro, scende fino agli inferi. Siamo chiamati a incontrare l'uomo fino negli inferi della propria esistenza. E questo è il senso anche di tante azioni caritative, magari con l'ultimo malato di AIDS, con l'ultimo tossico, no? In fondo c'è questo senso profondo, profondamente cristiano, di voler andare fino agli estremi confini anche della fatica dell'uomo. E poi l'ultima cosa di questo primo versetto, particolarmente ricco, invia a due, vedete, è anche interessante questo a due, perché se voi dividete 72 diviso 2 fa 36, no? E quindi questo vuol dire che andando a due non raggiungono tutti gli estremi confini immediatamente, no? Raggiungono solo la metà degli estremi confini. Ma questo cosa significa? Che il principio della missione non è solo l'efficienza, anzi, che Gesù sceglie prima dell'efficienza la fraternità. Si può essere tremendamente efficienti nella missione, ma anche tremendamente individualisti. E molto spesso ciò che l'efficienza favorisce è distrutta dall'individualismo. Invece il Signore ci dice che è importante nella missione coniugare il desiderio di universalità con il desiderio di fraternità. Poi si fa fatica tutti a fare i fratelli, a essere insieme, ci mancherebbe altro, è mica facile. Però, ecco, avere perlomeno questa passione, questo desiderio, perché? Perché il regno è il regno della paternità di Dio, e il primo modo in cui si vede la logica del regno è far vedere che due sono fratelli. Se uno fa vedere che due sono fratelli, immediatamente uno dice, ma chi è il padre? E pensa a Dio. Se invece due non sono fratelli, è più difficile che vedano Dio.
Designò il Signore altri 72. Questa scelta del Signore continua nella storia, arriva fino a noi. Anche oggi il Signore chiama, designa, manda, anche nell'oggi della Chiesa, e a maggior ragione appunto quella che già Don Augusto ci ha detto è stata un po' da sempre sentita come la missione degli addetti ai lavori, in realtà è il compito nostro. Questi 72 oggi siamo noi. Abbiamo anche lanciato questa proposta, provate ad annunciare la parola che al venerdì sera proviamo a meditare insieme. Ecco, era una provocazione, è una provocazione, un invito che va esattamente in questa direzione. Ma proprio per questo appunto mi sembra bello riascoltare qualche riga di un documento, il documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Ha quasi 50 anni questo documento, è ancora estremamente moderno e attuale, dove appunto mi sembra che queste parole traducono nell'oggi questo invito. cioè l'invito a essere noi, semplicemente perché battezzati, a lasciarci mandare e ad essere questi 72 di oggi che Gesù invia. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo, sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua ininterrotta santificazione. L'apostolato dei laici è la partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti deputati dal Signore stesso, per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti, e specialmente della Sacra Eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, per ragioni degli stessi doni ricevuti, è il testimonio e insieme lo strumento vivo della missione della Chiesa stessa, secondo la misura dei doni di Cristo. Siamo noi, oggi i 72. Ora diceva loro: la messe è molta, ma gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della messe, che stani operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi invio come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo il viaggio.
La messe è molta. Questa affermazione, che conosciamo molto bene, appare un po' singolare, però, se ci pensate bene, perché sembra poca oggi la gente che ha voglia di ascoltare il Vangelo, no? Non vengono in chiesa, facciamo gli incontri, non si radunano, non vengono, no? È strano questo, eh? Eppure Gesù la ripete più volte, anche con la Samaritana, vi ricordate, Giovanni 4, 35 seguenti, guardate i campi che già biondeggiano, e chi miete raccoglie, come mai Gesù? Gesù ha un'altra visione, che è provocatoria, no? Dice: non mancano uomini che attendono il Vangelo, non mancano uomini che attendono il Vangelo. È importante cogliere questa cosa, eh? La messa è molta, ciò che manca piuttosto sono operai. Qui traduce bene, che stani operai per la sua messe. Il verbo greco è molto bello, ekballo, ekballein, che è ekballo, gettare, ballo è gettare, no? Ek, da gettar fuori, stanare gli operai, no? È molto interessante, cioè solo la preghiera è capace di generare nuovi operai, perché stana, getta fuori gli uomini dalle proprie difese, no? Io non sono capace di dire, cioè, ma proprio io devo andare a testimoniare sta roba? Ma che no, con la grandissima umiltà pelosa che spesso, no, ci contraddice. Ma no, sono umile, servus, servorum dei, no, cioè, non, no, perché stanare gli operai all'annuncio del Vangelo, gettarli fuori proprio, è molto forte questo termine. Cioè Gesù ribalta le cose, non è che manca chi vuole ascoltare, manca chi fa l'operaio di questo annuncio. Perché? Perché non viene stanato dalle proprie tane. Qui il testo fa riferimento, richiama Luca 9,58, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Com'è importante cogliere che solo la preghiera è capace di liberare gli operai dalla preoccupazione di nascondersi nelle proprie tane. Ognuno c'ha una bella tanetta calda, no? Un bel nido dove sta dentro, bello, tu tutti noi, non è che io mi escludo. E il Signore continuamente con la preghiera ci dice, viene a stanarci, no? E ci stana con un imperativo, andate, no? Non dice fate un giro, sarebbe bello che voi andate, no, è un imperativo, no? E vi dice come agnelli in mezzo ai lupi, dice, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Anche questo è interessante, perché che possibilità ha un agnello, attenzione, non un lupo che viene in un gruppo di agnelli, che già questa è pericolosina, no? Ma un agnellino che tic 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 va in mezzo ai lupi. Vediamo che possibilità ha, due possibilità, no? Una la immaginate immediatamente, no? Queste lo mangiano e dicono, ah bravo, sei venuto proprio in mezzo a noi, ci hai risparmiato anche la fatica di venirti a pigliare, no? Ecco, ma c'è anche una seconda possibilità, cioè che si realizzi la profezia di Isaia al capitolo undicesimo, il versetto 6 e seguenti, cioè la profezia che dice che lupi e agnelli potranno pascolare insieme. Quindi abbiamo due possibilità nell'annuncio del Vangelo: o siamo sbranati, oppure quella di creare un mondo riconciliato, un mondo capace di pacificazione, quel mondo che diceva Paolo VI quando diceva del cristiano che deve creare la civiltà dell'amore, costruire la civiltà dell'amore. Ma l'ultima cosa, mi prolungo un po' su questo, però ci sono segnalate anche le condizioni della missione, vedete, io invio come agnelli, non portate né borsa né bisaccia né sandali, nessuno saluti, cioè non portate, di solito quando si manda uno a far qualcosa gli si dice allora vai, fai questa roba, poi te ti do un pacchetto, porta, no. Invece Gesù sa già bene che noi nella missione portiamo fin troppa roba, cioè ce ne abbiamo fin troppe di cose, eccetera, che portiamo. E lui dice innanzitutto cosa non dobbiamo portare, cioè ci dice nella missione quanto c'è più povertà e insicurezza tanto meglio è. Se siete ricchi nella missione portate delle cose. Se siete insicuri, siete costretti senza orgoglio a cercare ospitalità da qualcuno. E poi su questo forse riuscite a portargli la buona notizia.
L'estate scorsa ho avuto la possibilità, forse anche un po' la fortuna, di andare in Thailandia, proprio dai missionari del PIME. Loro facevano il loro corso di esercizi e... era la prima volta che andavo un po' così a est e appunto ho cercato di capire un po' com'è la missione, come ci sta dicendo appunto il Vangelo questa sera. E mi colpiva molto questa cosa, cioè, perché tu chiedi subito, allora cioè, la gente si converte, no? 60 milioni di thailandesi, 90% buddisti, la missione in Thailandia c'è da mo, ma e conversioni? No, poco, niente, cioè non... Sì, c'è qualcuno che si converte, dunque il 90% sono buddisti del buddismo Theravada, sono due tipi di buddismo, un altro 5-6% sono prevalentemente animisti, insomma del 4% che resta, sì, c'è anche che si converte, ma la maggior parte di quelle che si sono convertiti sono popolazioni non di etnia Thai, cioè sono popolazioni che erano popolazioni nomadiche, gli Akha, gli Umong, i Lahu, sono praticamente, noi diremmo gli zingari, no? Che si sono un po' stanziati, thailandesi che hanno una consapevolezza della loro cultura, della loro dignità, insomma rimangono fermamente buddisti e si convertono in poveracci, insomma quelli che... Infatti poi abbiamo fatto un giro con il padre missionario con cui ero lì appunto a visitare i villaggi dove appunto loro vanno e almeno una volta al mese riescono ad andare per celebrare l'Eucaristia, per confessare, appunto, sapendo che tra l'altro queste popolazioni parlano le loro lingue. Ho confessato anch'io, niente, ma vale lo stesso. Come si dice appunto, supplete ecclesia, cioè appunto persone molto anziane di queste popolazioni, tanto con questi costumi tradizionali bellissimi. Morale per dire che cosa? Per dire appunto che anche oggi la missione, anche quando è questo tipo di missione, mi ha colpito molto questa sproporzione non solo numerica, ma anche proprio di forze, di energie, cioè neanche la lingua, soprattutto con gli unici che si convertono,
quelli non capiscono.
C'è il catechista del villaggio che fa la traduzione, poi non so se è meglio che non capiscano, ma e invece i missionari che sono lì, che hanno imparato il thai, che è già difficile perché il thailandese è una lingua tonale, per cui non, cioè proprio dall'intonazione si cambia il senso appunto delle parole, dei fonemi che uno emette appunto. Ecco, questa cosa, dire, non si converte quasi nessuno, non hai neanche la lingua, non hai neanche la lingua, eppure questi si sono convertiti. Ecco, forse è vero, bisogna proprio credere che non serve quel che tu hai, ma forse appunto lo spirito che anche attraverso la tua povertà e il piccolo gregge che è appunto la presenza dei missionari, per esempio in Thailandia, che davvero converte il cuore e porta la presenza del Signore Gesù. Ora, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. E se là c'è un figlio di pace, riposerà su di lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che c'è da loro. L'operaio, infatti, è degno della propria ricompensa. Non trasferitevi di casa in casa. E in qualunque città entriate e vi accolgano, mangiate ciò che vi sarà posto davanti. Prendete cura degli infermi in essa e dite loro: è giunto su di voi il regno di Dio.
Prima dite. L'annuncio che Gesù chiede ai suoi discepoli ha un prima e un dopo, cioè nell'annuncio non è tutto uguale, c'è qualcosa di essenziale che il cristianesimo prima deve portare, ed è molto importante cogliere che cos'è: pace a questa casa, la shalom di Dio. La prima cosa da portare è il dono della pace di Dio. Non è secondario questo fatto, perché vedete, a volte ci capita un pochino, forse ricordate, no, gli angeli, Luca 2,14, no, gli angeli che primo annuncio davano, gli angeli, la notte di Natale: pace in terra agli uomini che Dio ama, no? Cioè il dono della pace, non per niente Francesco d'Assisi, no, pace, pax et bonum, no? Cioè, ecco, è importante capire che il primo annuncio che il cristiano deve portare mediante la buona notizia del regno è il dono della pace, il dono della pace. Il mondo ha bisogno di questa pace, che è ancora più essenziale che l'annuncio di alcune idee cristiane, che l'annuncio, se volete, anche in prima battuta, di una morale cristiana. Beati gli operatori di pace, o ancora Efesini 2, no? Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, no? Che cosa ha bisogno l'uomo? L'uomo ha bisogno di pace, della pace che gli è donata dalla vicinanza del regno. È vicino a voi, si è fatto prossimo a voi il regno di Dio. Dio e il suo regno non sono più una cosa fuori dal mondo, un'astrazione. No, gli angeli dicono pace perché? Perché il regno si è fatto vicino. La mia presenza ti può rendere vicino il regno. Com'è importante, no, che il primo dono che la comunità può portare sia proprio questo, no? Un dono di pace.
E anche, vedete, questo annuncio deve penetrare le case e le città, cioè il mondo del privato, le relazioni quotidiane, ma anche le relazioni pubbliche, la città, il sociale. Non deve essere un annuncio semplicemente intimistico. Questo nostro Papa, che ha studiato tanto l'illuminismo, no? Ha quasi iniziato una forte battaglia per richiamare che il cristianesimo non è una cosa solo del mio cuoricino, non è una cosa solo del mio privatino, del mio robine, no? Il cristianesimo ha una portata anche per la storia, per la realtà pubblica, per le cose. Se il cristianesimo non incide dentro la storia, ma rimane solo nel mio cuoricino, porta qualcosa che non è vero. Attenzione, questo però non vuol dire allora che diventiamo integralisti, allora andiamo noi, perché dei poveretti non possono essere integralisti. Chi va che non c'ha niente, no? E ha bisogno di tutti, è meglio che stia un po' quieto, cioè, no? Se no prende anche delle martellate, no? Cioè, ecco, non è che andare nel pubblico significhi immediatamente io vado, faccio l'integralista, obbligo gli altri a pensare quello che penso. No. Però devo uscire dalla logica di pensare che la fede sia qualcosa da sacrestia, qualcosa che deve stare solamente. E allora io però c'è una cosa che mi colpisce a volte, no? Come parlando con alcuni che sono professionisti, avvocati nell'ambito dell'economia, del mercato, cioè come magari bravissimi cristiani, ma come vivono spesso in modo scisso la propria azione nell'ambito economico e la propria fede, la propria azione di imprenditore e la propria fede, la propria azione di economista e la propria fede. Non ci dice questo il Vangelo. Capisco che non è semplice, però il Vangelo non ci dice questo. Cioè, il Vangelo deve penetrare la casa e la città. Ecco, rimanendo nelle case, mangiando tutto, cioè il cristiano entra in dialogo con ogni cultura, non è schizzinoso. Il Vangelo non è, dice, questa cultura a me non va bene, no, appunto, la cultura magari dei più poveretti è quella dove riesce a innestarsi, no? Prendendosi cura degli ammalati, la sofferenza, e annunciando a loro, no, la vicinanza del regno.
Chi è il missionario allora? Che cos'è la missione? Mi sembra che queste parole ci costringono a dare una risposta disarmante. Se uno non porta borsa, né bisaccia, né sandali, se il missionario è questo, il missionario è un povero, non ha niente. E la missione che cos'è? Ora, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. La missione è appunto, come ci ricordava all'inizio della nostra meditazione Don Augusto, nasce da un incontro, l'incontro con Gesù. La missione diventa un incontro. Entrare nella casa vuol dire entrare nel mondo dell'altro, ma entrarci disarmati. Se sei disarmato, se non hai niente, non fai paura a nessuno. Allora sì che si aprono le porte. Ecco, entrare nella casa dell'altro vuol dire entrare nel suo mondo, entrare appunto chiedendo il permesso di entrare. E nelle nostre relazioni può accadere davvero che la tua vita abbia qualcosa da dire prima che le tue parole. Sapete quel famoso detto rabbinico, no? La tua vita grida così forte che non riesco a sentire le parole che stai dicendo. È la vita che parla, dentro un incontro, dentro una relazione. Ecco, provate a pensare se la nostra vita fosse davvero capace di parlare, se la nostra vita parlasse veramente dell'unico a cui abbiamo dato davvero fiducia, quello che abbiamo pregato nel Salmo. Solo in Dio riposa l'anima mia. Ma vuoi che non si veda? Ma vuoi che non ci si accorga? Che chi lavora accanto a te non si... Se è vero. che solo in Dio riposa l'anima mia. Dunque è un povero che si lascia accogliere, che bussa, che entra nella casa, nel mondo dell'altro e, cosa paradossale, è capace di prendersi cura degli infermi che sono in quella casa. Ecco, queste tre cose, il segno di una cura. Attenzione, qua Luca non dice di guarire, ma di prendersi cura. È ancora più bello. La cura significa qualcosa di molto più pervasivo, di molto più ampio. Non ci è chiesto di fare miracoli, ma nel segno della cura parlare di un Dio che si prende cura. La missione è questa. E se entri nella casa dell'altro disarmato, ti prenderai cura con la tua persona di chi lì è fragile, è debole, di chi appunto ha bisogno, di questi infermi di cui ci parla il Vangelo, che rappresentano ogni forma di bisogno e di povertà. E in qualunque città entriate e non vi accolgano, uscite nelle sue piazze e dite: anche la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi ve la scuotiamo. Tuttavia sappiate questo: è giunto il regno di Dio. Vi dico che per Sodoma in quel giorno sarà più sopportabile che per quella città.
Di fronte a questo annuncio è possibile il rifiuto, perché l'uomo fatica a credere nelle buone notizie, preferisce le cattive. Può sembrare strano, ma i telegiornali sono pieni, no? Se voi mettete delle... È singolare, cioè è faticoso, per il cuore dell'uomo fatica a credere che c'è veramente una promessa di beatitudine, di felicità, di pace. Meglio accontentarsi dei piccoli piacerini, no? Credere che ci sia veramente una felicità eterna, no? Credere che veramente sia possibile per l'uomo trovare una pienezza per sempre, nella che il regno è veramente presente, che Dio è veramente buono, che Dio ti è veramente vicino. Com'è difficile credere queste cose così buone? Meglio credere quelle piccole robe lì, no? La buona notizia può ricevere un rifiuto. L'annunzio infatti è qualcosa di fragile, è qualcosa di debole. Basta che uno si tappi l'orecchio e l'annuncio non arriva più, la parola dell'annuncio. Ecco, quindi bisogna avere, ecco, la coscienza che siamo sottoposti al rifiuto, non c'è da stupirsi, però non deve scandalizzarci, perché se vissuto bene la pace ritornerà su di voi. C'è un ritornare quasi di questa pace, ma soprattutto mi piace togliere questo brano finale un po' dalla logica della minaccia, no? Sembra adesso andate nelle piazze, scuotete la polvere. Io la vedo un po' così, era un gesto rabbinico, era un gesto, c'erano dei missionari anche giudei, no? Che facevano in questo modo, andavano anche loro nella ricerca di proseliti e c'era questo gesto compiuto, Gesù riprende questo. Però a me piace, cosa significa questo scuotere i propri piedi, no? Lasciare la polvere? A me piace leggere in un modo un po' spirituale, poi se vi va bene questo. Ecco, in Genesi al capitolo secondo, al versetto settimo, si dice che l'uomo è fatto da due cose, no? Dio prese della polvere, la schiacciò nella sua mano, ci soffiò sopra la sua ruah, il suo spirito, lo spirito di Dio, e questa polvere, questo frammento divenne finalmente unità, divenne l'uomo, nacque l'uomo così. E allora scuotere questa polvere cosa significa? Significa una cosa importante. Ecco, io ti ricordo che senza questo annuncio del regno, senza accogliere il regno, la tua vita rimane frammento, la tua vita rimane vanità, avela vim, vanità delle vanità, dice Coelet, no? Ecco, se non accogli la venuta del regno, la tua vita è una scelta tua, io non ti posso imporre, attenzione, è dentro la tua libertà, però ricordati che la tua vita non trova unificazione, non trova compimento pieno, perché il tuo essere polvere è fatto per un destino di eternità, è fatto per il regno. Ecco, a me piace cogliere questo invito, ecco, legato a Genesi, cioè c'è un'indicazione forte che sta forse nel richiamo di Agostino, che diceva Sant'Agostino, temo Dio che passa, no? Lo dice, ma come temo Dio che passa? Sì, temo Dio che passi e io non me ne accorgo, e io lo lascio passare in vano, che viene a bussare alla mia porta e io mi dimentico di ascoltare. Ecco, c'è un timore di Dio in questo, ci dice Agostino. Ecco, e credo sia un po' questa la lettura che possiamo dare di questo brano, questo versetto finale.
Se non vi accolgono, mi sembra molto bello cogliere anche quest'ultima parte, cioè riconoscere che Dio si lascia respingere, prende sul serio la libertà dell'uomo, la nostra libertà. La libertà è una cosa vera, è una cosa seria. Ricordate Apocalisse 21, Apocalisse 3, versetto 20, io sto alla porta e busso, se uno ascolta la mia voce mi apre. La missione è sempre un appello al cuore e alla libertà dell'uomo. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e ti riconsumi? Vi ricordate? Settimana scorsa la reazione di Giacomo e di Giovanni. Ecco, come a dire, com'è diversa la reazione umana, la nostra reazione, la mettiamo subito come questione personale, come ti permetti a me fare questo? Ma se si lascia respingere Dio, ma chi sei tu, chi siamo noi? Dunque questa cosa è molto forte, accettare anche che nella libertà dell'altro, appunto, io rimanga fuori da quella porta. In qualunque casa entriate, si bussa e qualcuno ti può lasciare fuori dalla sua porta. Questo non vuol dire che tu non debba bussare. E su questo credo che davvero, se è vero quello che questo brano ci sta ricordando, se la nostra missione, se la nostra fede, l'essere dentro questi 72, è nato da un incontro, mi sembra sempre molto prezioso fare memoria di quella che è stata la nostra esperienza di fede. Non perché è assoluta, perché è la nostra. La domanda potrebbe essere molto semplice. Ma tu, Signore, quando e come hai bussato alla mia porta? Attraverso chi? Quali sono state le persone attraverso le quali tu hai vinto la durezza del mio cuore, mi hai fatto ascoltare, hai fatto risuonare la tua parola? Come la mia libertà ha funzionato? Quando ti ho risposto? Ti ho risposto subito? Ti ho risposto dopo quanti anni, dopo quanti tentativi? Fare memoria di come Dio ha avuto rispetto della mia libertà e pazienza con la mia ostinazione mi permette, appunto, da una parte di rendere grazie e dall'altra di imparare dallo stile di Dio, lo stile che ha avuto con me, le occasioni che ha usato con me, perché l'essere missionario, l'essere mandati oggi possa davvero attingere nella memoria personale, nella coscienza personale di quello che è stato lo stile di Dio con me, perché diventi anche lo stesso stile che anch'io possa usare con i miei fratelli. Istante di silenzio, come stiamo facendo in questo tempo di Quaresima. Concludiamo poi con la preghiera del Padre Nostro insieme e poi abbiamo la possibilità di utilizzare appunto questo spazio, rimanendo qui, il deserto sotto e la chiesa che rimane aperta ancora. Siamo mandati come fratelli, siamo mandati a due, solo così possiamo annunciare un padre, solo così la nostra vita diventa credibile e il padre nella nostra fraternità diventa riconoscibile e diventa affidabile. Diciamo insieme, Padre
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.